Vangelo secondo Giovanni, capitolo 15. Un commento a cura di padre Lino Pedron.
Io sono la vite vera e il padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso, se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via, come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli.
Commento. In questo brano Gesù scongiura i suoi amici di rimanere in lui, nel suo amore, per portare molto frutto e per godere la gioia in pienezza. L'espressione dominante di questo testo è rimanere in, che ricorre 7 volte. Gesù si presenta come la vite della verità. In questo modo afferma di essere il Cristo, il profeta definitivo atteso dagli ebrei e la fonte della rivelazione piena e perfetta. Nell'Antico Testamento la vite ha simboleggiato il popolo di Israele. Il Salmo 80 canta la storia del popolo di Dio, utilizzando l'immagine della vite che Dio ha divelto dall'Egitto per trapiantarla in Palestina, dopo averle preparato il terreno. La presentazione del Padre come l'agricoltore che coltiva la vite, identificata con Gesù, richiama il canto d'amore di Isaia, capitolo 5, versi da 1 a 7, nel quale il Signore è descritto come il vignaiolo, che cura la casa di Israele. La vite Gesù produce numerosi tralci, non tutti però danno frutto. Il portare frutto dipende dal rapporto personale del discepolo con Gesù, dall'unione intima con il Cristo. L'opera purificatrice di Dio nei discepoli di Gesù ha come scopo una fecondità maggiore. Dio purifica i discepoli dal male e dal peccato per mezzo della parola di Gesù. Per Giovanni la purificazione è legata alla parola di Cristo, cioè all'adesione per mezzo della fede alla sua rivelazione. Gesù parla della mutua immanenza tra lui e i suoi amici. Nel passo finale del discorso di Cafarnao, egli aveva sempre fatto dipendere questa comunione perfetta fra lui e i suoi discepoli dal mangiare la sua carne e dal bere il suo sangue. La finalità della comunione intima con Gesù, il frutto che ogni tralcio deve portare, è la salvezza. L'uomo separato da Cristo, che è la fonte della vita, si trova nell'incapacità di vivere e operare nella vita divina. Senza l'azione dello Spirito Santo è impossibile entrare nel regno di Dio. Senza l'attrazione del Padre, nessuno può andare verso il Cristo e credere in Lui. Come il mondo incredulo si trova nell'incapacità totale di credere e di ricevere lo Spirito della verità, così i discepoli, se non rimangono uniti al Cristo, non possono operare nulla sul piano della fede e della grazia. Chi non rimane in Cristo, vite della verità, non solo è sterile, ma subirà la condanna del giudizio finale. Una conseguenza benefica del rimanere in Gesù è l'esaudimento delle preghiere dei discepoli da parte del Padre. L'unione intima e profonda con Gesù rende molto fecondi nella vita di fede e capaci di glorificare Dio Padre.
Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Perché tutto quello che chiedete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri.
Commento. Come il Padre ama il Figlio, così il Figlio ama i suoi discepoli. E proprio perché li ama con un amore così grande, li scongiura di rimanere nel suo amore. Gesù spiega come si rimane concretamente nel suo amore, osservando i suoi comandamenti, cioè vivendo la sua parola. Il Cristo si presenta come modello. Egli ha custodito i precetti del Padre e perciò vive intimamente unito a Lui. Gesù si rivela come la vite della verità, cioè come la fonte della rivelazione e della salvezza mediante la manifestazione della vita di amore del Padre per inondare di pace, di gioia piena e di felicità profonda il cuore dei suoi amici. I precetti dati da Gesù ai suoi discepoli sono tanti, ma il suo comandamento specifico che li contiene tutti è uno solo: l'amore scambievole tra i suoi discepoli. L'elemento distintivo caratteristico dell'amore fraterno fra i discepoli è la sua misura e il suo modello. Come io vi ho amati. Il Cristo si presenta come l'esemplare dell'amore forte ed eroico, fino al vertice supremo, e come il fondamento di quest'amore. È Lui che lo rende possibile all'uomo. Difatti, la particella come, katos, indica non solo un paragone, ma anche la base su cui poggia il comportamento del discepolo. Gesù può dare con efficacia il suo comandamento perché egli è il maestro dell'amore e ne ha offerto agli amici la prova suprema con il sacrificio della vita. Il dono della vita per gli amici costituisce il segno più eloquente dell'amore forte e concreto. L'amore di Dio si è manifestato nel dono del suo Figlio unigenito. L'amore di Dio è sperimentabile e concreto. L'amore dei discepoli deve essere altrettanto concreto e impegnativo. L'amore autentico per il Signore si dimostra osservando i suoi comandamenti. Chi non vive la parola di Cristo, che prescrive l'amore per i fratelli, non può amare Dio. Confrontare la prima lettera di Giovanni, capitolo 4, versi 20-21. Gesù considera amici i suoi discepoli perché li ha resi partecipi dei segreti della sua vita divina. Egli ha rivelato loro il nome, cioè la persona del Padre, e quindi li ha resi partecipi della vita di Dio, rivelando e comunicando loro la vita del Padre. Questo rapporto d'amore non è frutto di una scelta dei discepoli, ma è dono e grazia. Gli apostoli e, dopo di loro, tutti i credenti sono stati scelti dal Cristo per essere suoi amici e suoi missionari. Gesù preannuncia la fecondità apostolica dei suoi amici. Una delle conseguenze importanti di questa unione fruttuosa con Cristo è l'esaudimento delle loro richieste al Padre, fatte nel nome di Gesù.
Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo. Poiché invece non siete del mondo, ma vi ho scelti io dal mondo, per questo il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che io vi ho detto: un servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma faranno a voi tutto questo a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Se io non fossi venuto e non avessi parlato loro, non avrebbero alcun peccato. Ma ora non hanno scusa per il loro peccato. Chi odia me, odia anche il Padre mio. Se non avessi compiuto in mezzo a loro opere che nessun altro ha mai compiuto, non avrebbero alcun peccato. Ora invece hanno visto e hanno odiato me e il Padre mio. Ma questo perché si compisse la parola che sta scritta nella loro legge: mi hanno odiato senza ragione. Quando verrà il Paraclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me, e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio.
Commento. Gesù, dopo aver parlato dell'amore e dell'amicizia, tratta un tema antitetico, quello dell'odio. I discepoli devono amarsi fraternamente, come Cristo li ha amati. Essi però saranno odiati dal mondo proprio perché sono amici di Gesù. Come il mondo ha odiato e perseguitato Cristo, così odierà e perseguiterà i suoi discepoli. Il mondo, in quanto personificazione del male, odia la luce. Lotta contro il verbo luce, perché preferisce le tenebre alla luce. Questo mondo tenebroso, in potere del maligno, odia il Cristo, ma con la glorificazione di Gesù è condannato e sarà convinto di peccato dallo Spirito Santo. Il mondo ostile a Gesù odia anche i suoi discepoli. Essi sperimenteranno tribolazioni, ma non devono spaventarsi perché il Cristo ha vinto il mondo. I cristiani partecipano a questa vittoria mediante la fede. Nel Vangelo di Giovanni, il mondo satanico in concreto è rappresentato dai giudei, dai capi del popolo che perseguitano il Cristo e tentano di ucciderlo. Costoro odiano Gesù e di conseguenza odiano anche il Padre. La ragione profonda di questo odio contro i discepoli sta nel fatto che essi non appartengono al mondo di Satana, ma al nuovo popolo di Dio, perché Gesù li ha scelti per grazia. Per illustrare la ragione di questo odio del mondo, Gesù ricorre al detto già utilizzato nel contesto della lavanda dei piedi per insegnare la necessità di imitare il suo esempio nell'umile servizio dei fratelli. Questa massima è qui utilizzata per informare i discepoli sull'inevitabilità delle persecuzioni. Ma i discepoli perseguitati a causa della giustizia, ossia a motivo della persona di Gesù, devono considerarsi beati. La ragione profonda di questo odio del mondo contro gli amici di Gesù è la loro appartenenza al Signore. I cristiani aderiscono all'uomo Dio, Per questo saranno osteggiati da quelli che si oppongono al regno di Cristo. Questo atteggiamento ostile dei nemici di Cristo è dovuto all'ignoranza nei confronti di Dio. Non solo i pagani, ma anche i giudei che perseguitano Gesù e i suoi discepoli in realtà non conoscono il Padre. I nemici di Cristo, uccidendo i cristiani, penseranno di rendere gloria a Dio. Essi si comporteranno così perché non hanno conosciuto né il Padre né Gesù. I giudei hanno rifiutato il loro Messia e continuano a vivere nel rifiuto di credere. Questo loro peccato è senza attenuanti dopo la venuta e la rivelazione del Figlio di Dio. Il loro peccato è senza scusa. Questo peccato consiste nel rifiuto radicale di Cristo. Il peccato dei giudei è smisurato, perché l'odio contro Gesù implica l'odio contro Dio. Il Figlio e il Padre, infatti, sono una cosa sola. L'uno vive nell'altro. Per cui chi vede Gesù vede Dio. Chi non onora il Figlio non onora il Padre. Il peccato dei giudei ammetterebbe delle attenuanti se il Cristo non avesse compiuto tra di essi opere che nessun altro aveva fatto. Dall'inizio del mondo non si era mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi di un cieco dalla nascita o abbia richiamato dal sepolcro una persona morta da 4 giorni. Queste opere rendono testimonianza alla missione divina del Cristo. Perciò i giudei dovrebbero credere almeno a motivo di tali opere eccezionali, perché è il Padre che le compie in Gesù. Ma i nemici di Gesù, pur avendo visto queste opere, non solo non hanno aderito alla rivelazione del Figlio di Dio, ma hanno odiato lui e il Padre suo. Giovanni trova la spiegazione profonda del peccato dei giudei nel compimento delle Scritture. Questo mistero di iniquità supera le capacità dell'uomo. Il tradimento di Giuda, il rifiuto di credere e l'odio dei giudei sono comprensibili solo alla luce del piano di salvezza di Dio manifestato nelle Scritture. La frase della Bibbia citata nel verso 25, «Mi hanno odiato senza ragione», non si trova alla lettera nell'Antico Testamento, ma ricorre in forma molto simile nei Salmi 34 verso 19 e 68 verso 5, secondo la traduzione dei 70. L'odio ingiustificato contro il giusto che prega in questi Salmi è considerato da Giovanni un preludio dell'avversione viscerale dei giudei non credenti nei confronti di Gesù. Tale avversione ingiustificata verso Gesù è conforme al disegno di Dio che prevedeva tanta ostinazione nel male, tanto odio e tanto rifiuto di credere nel Figlio di Dio. Gli amici di Gesù non saranno lasciati soli nelle persecuzioni e nelle circostanze dolorose. Lo Spirito Santo li renderà abili alla testimonianza, confonderà i nemici del Cristo e lo glorificherà. La missione specifica dello Spirito consisterà nel rendere testimonianza al Cristo, nel glorificarlo e nel prendere le sue difese davanti al mondo. Nel mandare il Paraclito, Cristo non opera in modo autonomo o indipendente, perché Egli lo invia da presso il Padre e questa persona divina procede da presso il Padre. Egli, venendo sui discepoli, svolgerà la sua missione a favore di Gesù, rendendogli testimonianza. Il Paraclito è chiamato Spirito della Verità, perché è lo Spirito di Cristo che è la verità, e perché svolge la sua missione a favore di Cristo che è la verità. I discepoli potranno testimoniare la loro fede in Cristo perché riceveranno nel cuore la testimonianza interiore dello Spirito. Questa persona divina suscita l'adesione vitale al Figlio di Dio, e conferma la fede profonda mediante la quale si riporta vittoria sul mondo incredulo. Gli apostoli potranno rendere testimonianza alla divinità del Cristo perché sono stati con lui fin dall'inizio. Fortificati nella fede dallo Spirito Santo, saranno testimoni del Cristo dinanzi al mondo.